Con Levinas noi ci domandiamo se sia possibile parlare legittimamente di Dio, senza attentare alla assolutezza che quel termine sembra significare. Aver preso coscienza di Dio non è forse averlo inglobato in un sapere che assimila, in una esperienza che rimane, un apprendere, un afferrare? Questa è la preoccupazione di Levinas. Tanto la preoccupazione dell'ebreo Levinas come formazione religiosa, per la quale, secondo la quale il nome di Dio davvero non può assolutamente essere proferito per essere rispettato nella sua assoluta sacralità, cioè nella sua messa fuori dallo spazio del profano. All'interno della religione ebraica, sapete bene, il nome di Dio non può essere pronunciato. Si dirà egli, il Signore, si troveranno delle metafore, ma non il tetragramma sacro. E similmente vi è nel filosofo Levinas la preoccupazione congiunta a quella della religione ebraica di non inglobare in un concetto che per l'appunto afferra, apprende, chiude il termine che sta cercando. E possiamo anche chiederci in altro modo la stessa questione, cioè l'infinitezza o l'alterità totale o la novità dell'assoluto. Infinità, alterità totale, novità dell'assoluto, vedete, questi sono termini considerati in una loro maniera estrema. Il non finito, ciò che è altro ma in quanto radicalmente altro, non un po' altro e un po' identico, un po' uguale, no, l'altro in quanto talmente altro da non essere nemmeno concepibile. Oppure la novità dell'assoluto, di ciò che assolutamente, cioè in maniera non dipendente da altro, muove la nostra interrogazione. Ecco, tutto ciò non viene forse restituito all'immanenza, alla totalità che l'io penso, cartesiano, kantiano, della appercezione trascendentale abbraccia, cioè al sistema in cui il sapere sfocio tende attraverso la storia universale, tutti i modi in cui il pensiero, il concetto hanno in maniera anche estremamente raffinata tentato di afferrare. Ricordate sempre il verbo tedesco begreifen, afferrare, noi lo traduciamo con questo begreifen, con concepire. Ciò che significa questo nome straordinario di Dio nel nostro vocabolario non si trova forse contraddetto, si chiede Levinas, da questa restituzione inevitabile fino a smentire la coerenza di questo significare sovrano e a ridurre il suo nome a un puro flatus vocis? Ma che si può cercare di diverso dalla coscienza e dall'esperienza, di diverso dal sapere, affinché accogliendo la novità dell'assoluto, esso non la spoglie della sua novità, proprio il nome del suo stesso accogliere? Qual è questo pensiero altro, né assimilazione né integrazione? Questo vuol tentare Levinas. Tutta la tradizione ha tentato di pensare Dio. Non inventiamo nulla di nuovo, ora noi. Ne proponiamo soltanto una critica, ma con Levinas proviamo a chiederci che caratteristiche possa avere un pensiero che non assimili, che non integri. E come può essere questo pensiero che non riconduca al già conosciuto, quell'assoluto assolutamente nuovo, l'assoluto nella sua novità, e che non comprometta la novità del nuovo facendolo appassire nella correlazione tra pensiero e essere che il pensiero instaura? Sarebbe necessario un pensiero che non sia più costruito come relazione che collega il pensatore al pensato, oppure sarebbe necessaria una relazione senza correlativi, un pensiero non costretto a quella corrispondenza rigorosa tra ciò che Husserl chiamava noesi e noema, cioè non costretto all'adeguazione del visibile alla mira intenzionale alla quale sorrisponderebbe nella intuizione della verità. Sarebbe insomma necessario un pensiero in cui non fossero più legittime le metafore stesse di visione e di intenzione. Ricordate, anche di questo ci siamo già occupati, una coscienza non intenzionale sarebbe la coscienza adeguata a esprimere il termine Dio. La visione non basta, l'intenzione non basta. Non abbiamo né intuizione né un concetto adeguati a Dio. Sono esigenze impossibili. Seguendo anche la via fenomenologica husserliana, le categorie e i concetti che ci troviamo messi a disposizione, per quanto raffinati e capaci di mettere al vaglio anche la costruzione ontoteologica della metafisica classica, cioè quella che collegava capacità logica al tema dell'ente fino all'ente sommo che è Dio, ecco, anche destrutturando tutto questo, noi scopriamo da un lato la persistenza della domanda su Dio e dall'altro l'impossibilità logica, semantica, la prova del semantema, del significato di Dio nella correlazione pensiero ed essere, noesi e noema. Queste esigenze sono dunque impossibili. Torniamo lì, torniamo al campo che abbiamo già sondato. A meno che, soggiunge Levinas, queste esigenze non faccia eco quel che Cartesio chiamava idea dell'infinito in noi. Ve ne ho parlato più volte, potremo anche dedicarci alla lettura del passo cartesiano in cui Cartesio, tra le tante idee che sono in noi, ne evidenzia una specialissima: il fatto di trovare in noi che siamo finiti un'idea che non è finita. Quindi l'idea dell'infinito in noi, un pensiero pensante al di là di ciò che esso è in grado di contenere nella sua finitezza di cogito. L'idea di infinito deborda dal cogito che è finito. Idea che Dio avrebbe deposto in noi, così si esprimeva ancora Cartesio. Idea eccezionale, unica, questa possibilità di pensare a Dio. Non tanto, badate bene, pensare a Dio, ma pensare a Dio. Passiamo dall'accusativo al complemento di termine. C'è un libro di una filosofa che amo molto, Lucie Rigaret, ha scritto un libro, forse uno dei suoi più belli, intitolato Amo a te, in cui teorizza, da linguista e psicanalista quale lei è, oltre che filosofa, la necessità di passare dal dire amo te a questo amo verso di te. Non trasformo in possesso il soggetto del mio amore, della mia passione. E forse questo parallelismo può farvi comprendere qual è la direzione che qui sta tratteggiando Levinas. Pensare che non si lascia ridurre senza residuo all'atto di coscienza di un soggetto alla pura intenzionalità tematizzante. Contrariamente alle idee per le quali il pensiero coglie via via il mondo, l'idea dell'infinito in Cartesio, conterrebbe più di ciò che tale idea non fosse in grado di contenere, più della propria capacità di cogito. Essa infatti verrebbe a pensare al di là di ciò che pensa. Questo è l'elemento interessante nel pensare Dio. Nel suo rapporto a ciò che dovrebbe essere il suo correlato intenzionale, la coscienza che si dirige all'oggetto Dio, essa verrebbe deportata, non potendo sfociare, non può arrivare a una fine, a nulla di finito. Tendiamo verso ciò che è di fatto irraggiungibile per noi, proprio per il modo in cui siamo costituiti. Ma bisogna distinguere, secondo Levinas, tra lo scacco puro della non realizzazione della visione intenzionale, quindi non abbiamo intuizione di Dio, e il concetto che possiamo costruirne non è completo. Dunque, bisogna distinguere tra lo scacco, il puro scacco della irrealizzazione della visione intenzionale, che apparterebbe ancora alla coscienza trascendentale, e distinguere tutto questo rispetto a questo che Levinas chiama deportazione o trascendenza al di là di ogni fine ed ogni finalità. Pensiero dell'assoluto senza che questo assoluto sia raggiunto come un termine. Amo a te. Non ti raggiungo, non ti prendo, non ti limito, non ti faccio mio. Ti lascio essere altro. Pensiero dell'assoluto senza che questo assoluto sia raggiunto come un termine, il che avrebbe significato ancora finalità e finitezza. Se io posso tendere a Dio con la mia coscienza intenzionale, col mio cogito, col mio ego, quale a percezione trascendentale, Dio è ente, anche ente sommo, ma ente. Idea dell'infinito, per Levinas, pensiero svincolato dalla coscienza, ma non secondo il concetto negativo dell'inconscio, che nega appunto il momento della lucidità, ma secondo il pensiero più profondamente pensato, che è quello del disinteressamento, cioè una relazione senza influsso su un essere, né anticipazione, ma pura pazienza. La pazienza, questo termine straordinario, ha a che fare con il pazien, il patire, il sentire, la passione. Noi proviamo nell'esperienza dello studio quello che è il lungo respiro della passione, che significa per l'appunto la pazienza di uno spirito studioso. Nella passività, deferenza, al di là di tutto ciò di cui non ci si prende carico, deferenza, irreversibile come il tempo, la pazienza o la lunghezza del tempo nella sua diacronia, in cui mai il domani raggiunge l'oggi. Non sarà forse essa, scrive Levinas, questa pazienza, prima ancora di ogni attività della coscienza, più antica della coscienza, il pensiero più profondo del nuovo, gratuito come una devozione. Pensiero che sarebbe già rinnegato nella sua trascendenza quando ci si ostinasse a creare, nella sua diacronia e nella procrastinazione, non l'eccedenza o il bene della gratuità e della devozione, ma un'intenzionalità, una tematizzazione e l'impazienza di un afferrare. È molto ricco, è molto denso il periodare di Levinas, me ne accorgerete, è uno straordinario scrittore e richiede un po' un'abitudine al suo stile. Ora, questo pensiero più profondo del nuovo è gratuito, come una devozione, come un'orazione, come una preghiera. Non c'è nulla di pretenzioso, non c'è l'afferramento bramoso dell'avere adesso. La pazienza è la disposizione più antica di chi attende. Pensate, anche del nostro concepimento si è parlato come di un periodo di attesa, attesa paziente, mentre venivamo intessuti nel ventre materno. Ora pensiamo che si possano e che si debbano cercare, oltre questa apparente negatività dell'idea dell'infinito, gli orizzonti dimenticati della sua significazione astratta. Per Levinas occorre ricondurre il capovolgimento della teleologia, cioè del pensiero che tende a un fine, la teleologia dell'atto di coscienza, che è sempre intenzionale, è sempre teleologica, in pensiero disinteressato. La coscienza non è pensata come intenzionale riguardo all'idea di Dio. Alle condizioni, ricondurre questo capovolgimento alle condizioni e alle circostanze non fortuite del suo significare nell'uomo, in cui l'umanità è forse la rimessa in questione della buona coscienza dell'essere che persevera nell'essere, che conviene ricostituire gli scenari indispensabili per la messa in scena di questo capovolgimento. È una fenomenologia capovolta quella che ci sta proponendo Levinas, la fenomenologia dell'idea dell'infinito. Essa non interessava Cartesio, a cui bastavano la chiarezza e le distinzioni matematiche delle idee, ma il cui insegnamento sulla anteriorità dell'idea dell'infinito in rapporto all'idea del finito è un'indicazione preziosissima per ogni fenomenologia della coscienza.